A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.
È difficile sottovalutare l'importanza delle piante. La vita stessa di questo pianeta dipende dalla presenza delle piante. La vita di tutti noi, animali, dipende dalle piante. Senza le piante, questo pianeta sarebbe sterile, simile a Marte o a Venere. Il nostro pianeta non è il pianeta azzurro. Il nostro pianeta, in realtà, è il pianeta verde. Io sono Stefano Mancuso. Questa è una serie prodotta da Cora Media e si chiama Di Sana Pianta. Oggi vi racconto la storia dell'albero con più memoria. Mi sono sempre occupato dell'intelligenza delle piante. Ovviamente non potevo evitare di occuparmi anche della loro memoria. Infatti, mentre è facile abbastanza, diciamo facile, immaginare un'intelligenza che non sia il frutto del lavoro di un singolo organo, quindi di un cervello, è molto più complesso immaginare, anzi direi è impossibile, immaginare che possa esistere intelligenza senza memoria. Non mi riesce neanche di poter immaginare una forma di vita intelligente che non abbia memoria. Infatti non è possibile apprendere senza memoria e l'apprendimento è uno dei requisiti dell'intelligenza. Come potremmo immaginare un essere intelligente che non migliora l'efficienza della sua risposta quando sottoposto ripetutamente allo stesso problema? Ora lo so che ciascuno di noi ha la sensazione spesso di fare sempre gli stessi errori e che ognuno di noi conosce tantissime persone che cadono sempre negli stessi errori, però credetemi, al di là di queste generalizzazioni, la vita intelligente è in grado di apprendere dall'esperienza. Tutto questo non potrebbe avvenire se non ci fosse la possibilità di conservare da qualche parte le informazioni rilevanti che riguardano la risoluzione di uno specifico problema. Questo è appunto la memoria, conservare le informazioni rilevanti da qualche parte. Come per numerose altre attività vegetali che sono molto vicine a quelle degli animali, non aspettatevi che si parli o che si studi la memoria delle piante. Nonostante la si conosca da tempo, i nomi che vengono dati alla memoria proprio per differenziarla da quella degli animali, che è un'altra cosa ovviamente più nobile nella nostra visione animalocentrica del mondo, si usano termini come adattamento, acclimatazione, indurimento, priming, insomma le abbiamo inventate di tutte pur di non usare la parola chiara e semplice memoria. Tutte le piante, lo sappiamo, sono in grado di imparare dall'esperienza, possiedono infatti dei meccanismi di memorizzazione. Vi faccio un esempio. Se si sottopone una pianta qualunque, diciamo un olivo, a uno stress di qualche tipo, ad esempio siccità, la pianta risponderà mettendo in atto tutte quelle modificazioni che sono necessarie per poter sopravvivere a quello stress. E beh, fin qui nulla di strano. Se tuttavia, dopo un certo periodo di tempo, risottoponiamo le stesse piante allo stesso stress, magari con un'intensità ancora più forte, ci accorgiamo di qualcosa che dovrebbe sorprenderci, e cioè il fatto che la pianta risponde meglio a quello stress. Ha quindi imparato la lezione e ha imparato anche a come migliorare il suo adattamento a questo stress. In una parola, ha appreso la lezione e ha conservato nella propria memoria le risposte migliori. A differenza di tanti aspetti della vita delle piante che presentano aspetti importanti di somiglianza con il mondo animale, quali l'intelligenza, la comunicazione, la capacità di elaborare strategie di difesa, i comportamenti, eccetera, nel caso della memoria, gli studi sulle piante iniziano comparativamente in tempi molto più recenti rispetto a tutti gli altri. Il primo a occuparsene, tuttavia, è stata una personalità di importanza tale da giustificare la lunga attesa. Si tratta infatti di Lamarck, o meglio, di Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, cavaliere di Lamarck. Il nome completo rende meglio l'importanza anche della sua attività di scienziato. Stiamo parlando del padre della biologia, nel senso letterale del termine, avendo egli creato questa parola. Lamarck, come tantissimi altri naturalisti della sua epoca, si interessa molto alla vita delle piante, soprattutto a tutti quei fenomeni particolari che sono legati ai movimenti rapidi tipici delle piante che noi conosciamo come sensitive. Quali sono queste piante sensitive? Beh, sono tutte quelle piante che mostrano dei movimenti talmente rapidi da essere visti ad occhio nudo. Una, il principe, direi la principessa, anzi, delle piante sensitive è la mimosa pudica. Probabilmente molti di voi la conosceranno. Per quei pochi che non la conoscono, la mimosa pudica è quella piantina tropicale con le foglioline molto aggraziate che quando è toccata con un dito chiude tutte le foglioline, le si ritrae immediatamente. È una pianta originaria delle regioni tropicali del continente americano. E al suo arrivo in Europa, proprio per questa sua risposta immediata e veloce, che è un unicum nel regno vegetale, stimolò l'interesse di tanti scienziati, da Robert Hooke, il famoso microscopista inglese che per primo descrisse una cellula, al medico francese Henri Dutrochet, che è considerato il padre della biologia cellulare. Per alcuni anni la mimosa pudica fu una vera e propria star della botanica e al fascino di questa umile piantina non sfuggì neanche il nostro cavaliere di Lamarck, che ne approfondì la conoscenza sottoponendola a innumerevoli esperimenti, ma uno dei quali è straordinariamente interessante. Si tratta di un esperimento che colpì moltissimo la mia fantasia quando per la prima volta casualmente ne venni a conoscenza. E come ne venni a conoscenza? Beh, in maniera davvero del tutto fortuita, perché di questo esperimento si erano più o meno perse le tracce. Poi un giorno un mio amico giapponese, Tomonori Kawano, col quale collaboro da tantissimi anni, mi fece vedere con grande orgoglio un intero container di libri che lui aveva salvato dal macero a Parigi. La biblioteca della Sorbonne li stava buttando e lui disse no, non li buttate, li prendo io e li porto nella mia università in Giappone. Mi fece vedere questo container di libri, uno dei quali era appunto un libro di Lamarck. Sfogliando questo libro di Lamarck viene fuori questo straordinario esperimento. Che cosa aveva fatto Lamarck? Beh, si era chiesto esattamente la domanda che ci siamo posti all'inizio. Ma una specie intelligente deve essere in grado di memorizzare le esperienze. Allora, perché non provare a vedere se la mimosa pudica è in grado di memorizzare? E qual era l'esperimento che Lamarck aveva messo in piedi, anzi, che aveva fatto fare a un suo allievo, che poi divenne a sua volta un famosissimo botanico, si chiamava Augustin Piramus de Candolle? Beh, l'esperimento era molto semplice. Lamarck disse a de Candolle: prendi delle piantine di mimosa pudica, mettile con te su una carrozza e comincia a fare una passeggiata per Parigi. Ora Parigi era caratterizzato dal pavé, quindi le carrozze erano continuamente sballottate. L'idea di Lamarck era che la pianta ai primi sballottamenti si sarebbe chiusa e poi non si sa che cosa accadeva. Quindi disse: tu portale in giro con la carrozza e prendi nota esattamente di tutto ciò che accade. Il de Candolle, da buono studente, salì con le sue piantine su una carrozza, cominciò a girare per Parigi e scrisse nel suo taccuino, dopo pochi minuti, tutte le foglie si sono chiuse, proprio perché avevano risposto, diciamo, a questo sballottamento come a uno stress. Dopo una ventina di minuti inizia a scrivere: beh, le foglie si stanno riaprendo. E dopo che si riaprivano, si richiudevano. Dopo questo apri, chiudi, apri, chiudi. Dopo qualche tempo, dopo qualche ora di viaggio, le foglie non si chiudevano più. Sembrava che avessero, almeno da quel piccolo resoconto che avevamo trovato in questo libro antico del periodo di Lamarck, sembrava che le piante avessero appreso a non chiudersi più di fronte a questi sobbalzamenti della carrozza. Beh, decidemmo di rifare in chiave moderna questo stesso esperimento. Non proprio lo stesso, senza carrozza, ma utilizzando la mimosa pudica, preparammo un affare, un setup, con la quale far cadere dei vasetti con la mimosa pudica da 10 cm. L'idea era: facciamo cadere questi vasetti con dentro la mimosa pudica. Se è intelligente, all'inizio si chiuderà. Poi, via via che ricade, a un certo punto si accorgerà che questa caduta non è drammatica, non è pericolosa, e quindi eviterà di chiudersi. Tenete presente che chiudere le foglie per la mimosa pudica vuol dire spendere energia. E in effetti è proprio quello che vedemmo. Dopo 4-5 volte la pianta non chiudeva più le foglie. Però si poteva pensare, beh, sarà forse stanca, non ha più energie per chiudersi. No, perché se la si sottoponeva a un altro stimolo, per esempio la si toccava, chiudeva immediatamente le foglie. Avevamo dimostrato che la pianta era in grado di distinguere fra due stimoli diversi, uno dei quali pericoloso e uno invece non più pericoloso, ed era in grado di memorizzare questa memoria. A questo punto rimaneva da rispondere a un'altra domanda: per quanto tempo la pianta è in grado di mantenere questa memoria? Beh, non lo sapevamo. Quindi prendemmo 500 piantine di mimosa pudica a cui avevamo insegnato a non chiudersi più di fronte a una caduta da 10 cm e le lasciammo dentro una serra per 40 giorni. Tornammo dopo 40 giorni, le risottoponemmo allo stesso esperimento e loro ricordavano esattamente, cioè non si chiudevano dopo 40 giorni. Dopo 50 sì, avevano perso la memoria. Voi potreste pensare, beh, ma 40 giorni? Alla fine non è tanto, non è tanto. Ma cosa? Tantissimi animali hanno una memoria molto più breve. Pensate che la maggior parte degli insetti hanno una memoria di un solo giorno, cioè ricominciano ogni giorno come in quei film, tipo Il giorno della marmotta, tutti i giorni uguali l'uno all'altro perché non memorizzano. E anche noi uomini, che siamo così orgogliosi del nostro cervello, ma avete mai provato? Avete davvero idea di quanto sia lunga la nostra memoria? Facciamo un test. Quando dovete prendere un treno, quante volte controllate il posto? Qual è il vagone e il posto? Lo controllate quando state arrivando, poi lo controllate quando siete sul binario e poi lo controllate anche prima di salire sul vagone. La nostra memoria non è una memoria così eccezionale. 40 giorni di memoria è una memoria straordinaria. Una volta appurato che la mimosa pudica era in grado di memorizzare ed era in grado di memorizzare così a lungo, rimaneva da capire dove si andava a infilare questa memoria, cioè dove erano conservate queste informazioni. Beh, su questo non possiamo dire tanto, in parte perché la memoria è realmente un mistero anche per noi uomini. Dove si vada a infilare la memoria, se sia tutta quanta nel cervello, sia in parte anche nel nostro corpo, è un po' un mistero. Qualche anno fa partecipai a un meraviglioso esperimento portato avanti da un mio caro amico e collega americano che è Mike Levin. Mike Levin lavora con un particolare tipo di verme, si chiama planaria. Ha una caratteristica particolare questa planaria. Ha la caratteristica che è un animale che, se voi lo tagliate in due, è in grado, la coda è in grado di riprodurre la testa e la testa di riprodurre la coda, e questo è un unicum nel regno animale. Allora, che cosa faceva Mike? Beh, queste planarie sono particolari, sono dei vermi fotofobici, cioè non amano la luce. Quando voi accendete una luce, loro scappano, un po' come gli scarafaggi, per capirci. Mike però aveva addestrato questi vermi a far sì che collegassero la presenza di luce alla presenza di cibo, per cui metteva la roba da mangiare con la luce. E quindi questi vermi, queste planarie, avevano capito che quando c'era la luce non era il caso di scappare, ma anzi era il caso di avvicinarsi perché c'era del cibo, degli alimenti. Bene, una volta fatta apprendere questa lezione alla planaria, Mike divise in due questi poveri vermi. Quelli che avevano la testa riprodussero la coda, la parte della coda riprodusse la testa, e dopodiché risottomise questi nuovi esseri allo stesso esperimento. Gli animali che avevano riprodotto la coda continuavano a mantenere ovviamente la memoria che la luce era associata alla presenza di cibo. Quello che fu invece straordinario e inaspettato è che anche gli animali che avevano ricreato un nuovo cervello continuavano a mantenere la memoria che la luce era associata al cibo. Quindi, in un certo senso, dove si vada a infilare anche la nostra memoria, la memoria degli animali, è qualche cosa di cui abbiamo delle vaghe informazioni, ma non sappiamo tutto. Sappiamo una cosa con certezza per quanto riguarda le piante, che l'informazione viene conservata probabilmente in quella che si chiama una modificazione epigenetica, cioè vengono modificate in qualche maniera la conformazione delle molecole del DNA, ma allora non è il caso di entrare in questi sistemi così complessi. Quello che è importante pensare, quello che è importante capire, è che le piante hanno la stessa capacità degli animali di mantenere informazioni, quindi di avere una memoria. Non è finita qui. Quello che è ancora più importante è che, siccome abbiamo delle piante, in questo caso una mimosa pudica, che è in grado di mantenere informazioni e di memorizzare, beh, abbiamo anche un modello molto più semplice degli animali su cui studiare dei fenomeni così complessi come ad esempio la memoria. Tisana Pianta è una serie di Stefano Mancuso prodotta da Cora Media, cura editoriale di Sabrina Tinelli e Marco Villa, executive producer Ilaria Celeghin, supervisione suono e musiche Luca Micheli, post produzione e montaggio Mattia Liciotti, fonico di studio Luca Possi, post producer Matteo Scelsa.
A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.